Bentornati come sempre a Storia di Roma. Siamo finalmente arrivati a una delle più importanti battaglie dell'epoca romana. Stiamo parlando della battaglia di Alesia. Sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare per le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Grazie mille ragazzi. E intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Francesco Veronesi, Giovanni Soranno, Michael Dalla e Biagio Marzo. In particolare questo episodio lo dedico a Paolo Fernandez, uno dei più vecchi, diciamo più anziani sostenitori del nostro podcast. Grazie mille. Dunque, Labieno, dopo la vittoria di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio, si è finalmente riunito a Cesare. Vercingetorige invece continua ad inglobare sempre di più truppe e uomini che si uniscono alla sua ribellione, alla sua causa, e ora ha un esercito di un numero elevatissimo, indisciplinati questo sì, ma enorme. Dopo una lunga organizzazione e preparazione alla battaglia, Vercingetorige pone il suo esercito a circa 10 miglia da quello romano e suddivide tutti i suoi uomini in tre distinti accampamenti. Cesare invece stava marciando verso la provincia e non si era ancora accampato, così Vercingetorige escogita il suo piano: attaccare i romani mentre sono in marcia con la loro grande cavalleria, e solo così davvero potevano ottenere una grande vittoria anziché sfidarli in campo aperto, che era più rischioso. Dopo aver convinto i suoi uomini e averli spronati ad arte, divide la cavalleria in tre gruppi: due mandati verso i fianchi dei legionari romani e uno in direzione dell'avanguardia romana. Cesare, appena seppe delle mosse nemiche, divise la cavalleria anche lui in tre parti e ordina di affrontare il nemico prima che agisse. I romani riescono a respingere la cavalleria nemica, subendo non gravi perdite come invece quelle galliche. Non solo, diversi nobili importanti come Codo, comandante della cavalleria di Vercingetorige, o anche Eporedorige e altri ancora vennero catturati e mandati da Cesare in persona. Vercingetorige, dopo la sconfitta della sua cavalleria, ordina di prendere tutte le vettovaglie e bagagli e di dirigersi verso una città dei Mandubi. Cesare nel frattempo insegue fino a sera la retrovia gallica che si stava spostando e uccide circa 3.000 nemici. Una volta arrivato a destinazione, Cesare ha davanti a sé una città molto ben difesa naturalmente, con al suo interno il grande esercito di Vercingetorige asserragliato appunto ad Alesia. La città innanzitutto sorgeva sulla cima di un colle molto elevato e infatti l'unico modo per poter prendere la città era quello di assediarla. I piedi del colle, su due lati, erano bagnati da due fiumi e davanti alla città si estendeva una lunga pianura e tutto intorno altri colli. Era giunto il momento di assediare la città, ma vediamo prima i due schieramenti che si fronteggiavano. Ad Alesia Cesare era in grande, in enorme inferiorità numerica. Infatti, nonostante si fosse riunito all'Abieno, non poteva contare su più di 10 legioni circa, oltretutto assai provate dalle battaglie di Gergovia e Lutezia, che quindi in numero non dovevano superare le 45.000 unità, con altri 5.000 ausiliari armati alla meglio e alcune centinaia di mercenari germani. Il punto di forza dell'esercito romano era quindi la fanteria legionaria, anche se la cavalleria aveva la sua importanza. Infatti, per quantità e qualità di cavalieri, i Galli erano molto superiori ai Romani, ma questi ultimi avevano tra le loro file i Germani, abilissimi cavalieri di cui i Galli erano più che terrorizzati. Cesare era a conoscenza di questo aspetto e infatti, per contenere e limitare i danni che la cavalleria nemica poteva provocare, mise a terra persino i suoi tribuni pur di dare un cavallo ai Germani. Quindi, in conclusione, Cesare poteva contare, prima dello scontro di Alesia, su circa 48.000 combattenti a piedi e 4.000 cavalieri, quasi tutti di nazionalità germanica. Sul numero invece dei Galli ad Alesia abbiamo cifre un po' meno certe e precise. Prima dell'assedio erano presenti ad Alesia circa 65.000 fanti e 10.000 cavalieri. Ciò che invece però spaventa davvero è la dimensione dell'esercito di soccorso di cui parleremo più avanti. Secondo le stime del Debello Gallico erano presenti 240.000 uomini, di cui circa 8.000 a cavallo, cifra che è enorme, ma anche credibile, contando che i Galli nella scelta di questo esercito non avevano fatto una raccolta di massa, ma si erano limitati a prendere un contingente da ogni popolo della Gallia. Quasi sicuramente però dei 240.000 solo effettivamente 60.000 erano ben equipaggiati o avevano l'età giusta per combattere. Vediamo di parlare prima un po' dei due diversi eserciti che si stavano per scontrare. Come già sappiamo, la maggior parte dei Galli era armata davvero alla leggera. L'equipaggiamento infatti era ridotto al minimo, ovvero uno scudo munito di un lombone di ferro, una lunga spada da taglio e una o più corta lancia da punta. Le armature erano rarissime, infatti molti avevano appena un pantalone di lana. L'aspetto e la loro stazza erano però terrificanti per i romani e prima di combattere utilizzavano grandi corni per spaventare il nemico, provocando un suono di guerra davvero spaventoso. Ascoltiamolo per un secondo e provate ad immaginare cosa si poteva provare prima di una battaglia. Tattica, avevamo già detto, ma lo ripetiamo, era quasi inesistente. Infatti si basava su uno scontro a testa bassa, un assalto selvaggio, schierati più o meno come se fosse una falange. Alla loro mancanza di disciplina, però, si andava recuperando il coraggio e la forza singolare di ogni individuo. In qualunque esercito gallico erano comunque i cavalieri a costituire l'elemento di élite. Provenivano principalmente dai nobili e dai loro clienti. Essendo reclutati appunto tra le persone più ricche, il loro equipaggiamento era di buona qualità e molto meglio di quello dei fanti. Infatti avevano uno scudo, uno o due giavellotti, una lancia corta, l'onnipresente spada da taglio lunga e spesso un elmo e una cotta di maglia. La loro tattica era semplice: lanciavano una pioggia di giavellotti seguita da una carica di lance e spade. Tornando ai fanti, invece, l'arma letale era la loro spada lunga. Avendo la punta smussata, la spada gallica potevano usarla non di punta, ma quindi di taglio. Infatti alzavano l'arma e menavano il fendente caricando il colpo con tutto il peso del corpo. Nelle mani di un guerriero gallo di alta statura, questa spada poteva essere veramente letale, soprattutto contro i legionari romani che invece avevano i loro gladi, che erano, come sapete, molto molto più corti. A differenza del gladio romano, l'efficacia di quest'arma, di questa spada lunga, non derivava da un impiego unito, coeso, un impiego collettivo e disciplinato, ma dall'abilità e dalla forza individuale del guerriero che la utilizzava. Ora parliamo invece della parte romana, ma visto che ormai conoscerete già bene il legionario romano, parliamo più che altro delle legioni utilizzate da Cesare e di alcune curiosità che probabilmente non eravate a conoscenza. Cesare iniziò la campagna gallica partendo da 4 legioni. Tutta la campagna durò 8 anni, dove da 4 legioni divennero poi 12. All'inizio fu Cesare che stanziò i propri soldi per poter equipaggiare le nuove legioni grazie ai vari profitti di guerra. Dopo però l'incontro di Lucca del 56 a.C., riuscì ad ottenere il riconoscimento delle legioni dalla 11 alla 14, che da quel momento furono pagate con fondi statali, mentre quelle successive rimasero a carico di Cesare. Con tutte queste legioni, Cesare aveva instaurato un rapporto unico, un legame così stretto che i soldati avrebbero seguito sempre e ovunque il loro condottiero, e lui anche i suoi soldati. La forza delle sue legioni non derivava solo dalla disciplina e dall'allenamento, ma anche da questa simbiosi che si era creata tra Cesare e i legionari. Tra tutte, ma questo già l'avrete capito, Cesare era legatissimo alla sua legione appunto preferita, ovvero la decima. La disponeva di solito sull'ala destra della linea della battaglia, che è quella più prestigiosa, e affidava proprio a questa legione i compiti più difficili e rischiosi, perché sapeva che era quella più forte e ben preparata. Si fidava ciecamente della decima legione.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Inoltre, guidandola personalmente, si trasformò pian piano in una specie di guardia protopretoriana. Forse fu creata dallo stesso Cesare, quando era governatore della Hispania Ulteriore, quindi siamo nel 61 a.C., poi lo seguirono negli anni di campagna gallica, quindi dal 58 al 49, e poi vedremo in futuro in altre avventure insieme. L'emblema della decima legione era il toro, e questa la dice forse lunga, poiché il toro era il segno zodiacale associato a Venere, progenitrice degli Iuli. Fu rinominata Equestris dopo che Cesare ordinò che una parte della legione montasse a cavallo della sua cavalleria gallica quando si incontrò, se ricorderete, con Ariovisto. Lo raccontammo qualche episodio fa. Ma torniamo ad Alesia. Abbiamo parlato della conformazione del terreno di guerra, dello schieramento dei due eserciti, e se avete la possibilità vi invito a guardare una cartina che rappresenta Alesia, così per capire meglio come si svolsero i fatti. Quindi Alesia sorgeva su un'alta collina, dalla cima piatta. La città occupava solo l'estremità occidentale della collina in questione, mentre l'altra estremità, quella quindi orientale, era occupata dall'accampamento di Vercingetorige. Quindi immaginate tutto intorno vari colli, con i due fiumi descritti prima, e di fronte la città, più precisamente ad ovest di Alesia, iniziava una vasta pianura, praticamente l'unica pianura presente proprio di fronte l'accampamento di Vercingetorige, il lato quindi quasi unico attaccabile. I Galli quindi erano coperti da due lati dai due fiumi, uno a nord e uno a sud, mentre ad est avevano un colle a coprire le spalle, ma che comunque poteva rappresentare un piccolo pericolo, per cui proprio su quel lato costruirono un muro di 2 metri più un fossato. Stessa cosa nel lato opposto, dove però Cesare fece costruire una trincea di circa 6 metri di larghezza, proprio per difendersi da eventuali attacchi per gli uomini che iniziavano a costruire il muro perimetrale d'assedio. Vercingetorige sapeva che Alesia era davvero inespugnabile, ma fu proprio il genio militare di Cesare, che proprio qui mostrò in maniera così grandiosa per la prima volta, a cambiare le carte in tavola. Ciò che per Vercingetorige era il suo punto di forza, Cesare lo fece divenire invece la sua trappola. L'assedio e i lavori per organizzare il tutto erano iniziati. L'idea era dunque quella di prendere la città per fame, isolandola da qualsiasi tipo di rifornimento esterno, per cui Cesare ordinò di costruire una circonvallazione lungo tutto il perimetro esterno della città. Prima però di parlare di come era fatto questo muro romano esterno alla città, Cesare doveva pensare anche alla cosa più minacciosa e grave che poteva accadere e che sarebbe successo: l'enorme esercito che stava marciando proprio verso i romani per prenderli alle spalle. E qui il genio militare di Cesare. Costruire non solo una cinta di mura per isolare Alesia, quindi per l'assedio, ma costruirne una seconda ancora più esterna. Ora, per praticità e per farvi capire meglio, chiamerò il muro più esterno, quindi quello pronto a difendersi dall'attacco gallico al di fuori di Alesia, muro B. Quello interno, che è stato fatto per assediare Alesia, muro A. Costruendone due poteva serragliarsi all'interno, così da poter provare a respingere le forze di Vercingetorige che avrebbero attaccato dall'interno e quindi continuare l'assedio della città, e in più contrattaccare e difendersi dall'attacco esterno che sarebbe giunto. Se ci riflettete, in pratica gli assedianti, ovvero i romani, diventavano assediati e assedianti al tempo stesso. La tattica di un muro, di una circonvallazione, quindi del muro A, non fu utilizzata da Cesare per la prima volta, ma fu utilizzata anche nell'età delle guerre tra le città-stato greche, come ad esempio nell'assedio di Mitilene da parte degli Ateniesi. Eravamo nel 429 a.C. Molto simile ci può tornare in mente l'assedio di Scipione Emiliano a Numanzia nel 134, ma più specificatamente la tattica cesariana del doppio muro, come abbiamo detto, la troviamo nell'assedio di Siracusa del 415 o ancora più recente nella guerra giugurtina, dove Mario e Silla, siamo intorno al 112-105 a.C., utilizzarono sistemi di trincee e fortificazioni per isolare la città e impedire allo stesso tempo l'arrivo di rinforzi. Cesare dunque riprese qualche spunto per questo doppio muro, ma non solo questo, lo migliorò in quanto rese questa tecnica molto più sofisticata, ma soprattutto molto più su larga scala. Il doppio, pensate, muro di Alesia, infatti aveva una lunghezza totale di circa 20 chilometri, cioè parliamo di 20 chilometri, con fossati, palizzate e varie trappole per rendere difficile l'assalto nemico. Vi doveva essere poi un coordinamento di uomini perfetto tra l'assedio in primis e tra la difesa di un esercito esterno che attaccava, contando al numero molto ma molto inferiore dei soldati romani rispetto al nemico. Quindi, ricapitolando, immaginate questo doppio muro, questa doppia circonvallazione, uno interno che appunto chiameremo A e uno più esterno che chiameremo B. Questi due muri erano intervallati da innumerevoli torri, di vedetta e di guardia, a distanze uguali tra loro, una ogni circa 24-25 metri, e nel muro più esterno non uno ma ben due fossati paralleli tra loro, alti circa 4 metri, più trappole. In particolare la trappola chiamata liglia o gigli, ovvero buche nascoste con sotto dei pali appuntiti. Oppure altre trappole erano i cavalli di Frisia, ovvero delle barriere difensive in legno con punte proprio per non far procedere agevolmente il nemico. Quindi i romani non solo creano i due fossati esterni, ma decidono anche di deviare il corso dei due fiumi, come detto, che erano a nord e a sud di Alesia, deviandoli vanno a riempire di acqua proprio uno dei due fossati esterni che avevano costruito, in particolare quello più vicino al muro esterno, e ora che era pieno d'acqua diveniva davvero quasi impossibile per i galli dall'esterno attaccare facilmente la difesa romana. Immaginate tutte queste trappole, un primo fossato più tutti questi ostacoli, il secondo fossato pieno d'acqua e poi il muro in legno. Infatti, oltre il fossato esterno, Cesare ordina di porre proprio sotto le mura B di legno, della parte esterna, quindi parliamo, ordina di porre proprio sotto le mura, tra il fossato pieno d'acqua e le mura stesse, rami molto appuntiti, rivolti verso l'esterno, così da rendere praticamente quasi impossibile una scalata del muro che Cesare chiama cervi, diciamo che erano una sorta di filo spinato dell'epoca. Immaginate che lavoro duro e la quantità di legno utilizzato. Immaginate che tutto intorno a Alesia la natura boschiva era cambiata, perché l'enorme quantità di legname utilizzato dai romani per realizzare il tutto resero la zona circostante praticamente spoglia, senza più alberi. Possiamo stimare che per un lavoro del genere saranno stati disboscate centinaia e centinaia di ettari di terreno. Lavorarono inoltre all'opera in questione, quindi alla costruzione di tutte le difese di cui abbiamo parlato, circa 30.000 legionari per 10 ore al giorno, ipotizziamo. I romani finirono tutti i lavori in scarso un mese. Quindi, ricapitoliamo ancora. Cesare passa da assediante ad assediato. Fa erigere appunto due muri, quello più interno A, che circondava Alesia e Vercingetorige, e uno più esterno B, per la difesa dell'esercito romano dall'esercito gallico che stava accorrendo dall'esterno. Due muri pieni intervallati da torri di guardia e avamposti vari, con due fossati grandi all'esterno, di cui uno pieno d'acqua, per non parlare di tutte appunto le varie trappole costruite sia all'interno verso Alesia, sia verso l'esterno, verso appunto l'esercito che accorreva in soccorso a Vercingetorige. L'umore dei legionari era non del tutto al massimo, erano coscienti della loro tenacia e forza e soprattutto si fidavano del loro comandante Giulio Cesare ed erano pronti a morire per lui, ma d'altro canto alla notizia dell'enorme esercito che veniva dall'esterno proprio contro di loro, e beh, questo creò non poche paranoie tra i soldati. Sapevano di essere in netto svantaggio numerico e che sicuramente due eserciti galli avrebbero attaccato allo stesso istante, Vercingetorige dall'interno, quindi da Alesia, e l'esercito di aiuto dall'esterno. Le cose sembrano cambiate ora. Un brivido, seppur leggero, ora scorre lungo la schiena dei legionari stanchi dopo la realizzazione di una tale impresa ingegneristica. Cosa accadrà? Lo vedremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati, per chi volesse lasciarmi un voto da una stellina a 5 vi prego di farlo e per domande, suggerimenti, consigli o altro potete scrivermi a podcast.storiadiroma@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.